Il mondo alla radio.
Il mondo alla radio di nuovo con voi, Paola Simonetti ad accompagnarvi per i prossimi 25 minuti qui su Radio Vaticana Italia. Ve lo annunciavo in apertura, la pandemia da Covid-19 ci ha forse inviato un messaggio a non tornare alla normalità, se quella normalità produce sfruttamento spinto di creature viventi, natura, suolo, depredazione brutale di materie prime. Ne è convinta la LAV, associazione che da oltre 40 anni si occupa dei diritti degli animali, ma anche della tutela della natura in generale, che ha stilato un manifesto «Non torniamo come prima». Analisi e proposte, si legge nel comunicato, per stimolare l'impegno di tutti, dai singoli alle istituzioni, a uscire dall'emergenza sanitaria e sociale causate dalla crisi del virus attraverso comportamenti consapevoli e interventi legislativi nazionali, europei e internazionali. Un manifesto che, ve lo annuncio, si può sottoscrivere online, dopo vi daremo le coordinate, dando anche i propri suggerimenti da semplici cittadini che hanno magari una visione concreta di come vorrebbero questo cambiamento. Ne parliamo con due ospiti. Ho qui con me Gianluca Felicetti, presidente della LAV. Benvenuto, grazie di essere con noi, Gianluca.
Grazie, grazie a lei.
E Paolo Trianni, che è teologo delle religioni alla Pontificia Università Gregoriana. Benvenuto, professore.
Grazie, buonasera.
Grazie del suo tempo. Presidente Felicetti, qual è la normalità che andrebbe sconfitta per non alimentare nuove pandemie?
Beh, proprio quella che ci ha portato a questa pandemia, al coronavirus. Secondo le fonti scientifiche internazionali ufficiali, c'è stato il famoso salto di specie, un'origine di una delle tante zoonosi che normalmente, sì, ovviamente convivono con gli animali selvatici in particolare, che ha avuto modo di spostarsi su un essere umano e poi in tutto il mondo. Bene, questo è dovuto al fatto che noi non manteniamo la distanza. A proposito di quello che abbiamo imparato in questi ultimi mesi forzatamente noi umani, noi questa distanza la dovremmo avere nei confronti degli animali, ovvero rispettarli, non maltrattarli, non ucciderli, perché questa pandemia, il coronavirus, si è generato da un maltrattamento di animali, cioè dalla volontà di voler catturare un animale in natura, di ucciderlo per mangiarlo. Bene, da questo punto di vista noi chiediamo quindi in questo manifesto di non tornare come prima, cioè di operare delle scelte a livello personale, ma anche delle scelte da parte del Parlamento, da parte dei governi, il nostro come a livello internazionale, affinché si intervenga in maniera decisa per evitare il contatto con gli animali selvatici e quindi effettuare la migliore prevenzione possibile, quella di non avere questi contatti che sono purtroppo fino a ieri erano fondati sullo sfruttamento e sull'uccisione di questi animali.
Gianluca Felicetti, allora lei parla di animali selvatici, ok, e ci siamo, no? Usati naturalmente come animali tra virgolette da reddito e quindi da carne. Ultimamente però in tutte queste settimane in cui siamo stati davanti all'informazione di tutti i tipi, ci è giunta anche notizia che in realtà anche gli allevamenti di animali intensivi naturalmente all'interno delle nostre società sono fonte di focolai. Questo però purtroppo è un argomento un po' scomodo un po' per tutti, perché naturalmente sappiamo bene che fare una scelta di tipo alimentare rivoluzionaria e difficile, anche e soprattutto perché dietro c'è naturalmente un sistema di reddito di chi guadagna naturalmente sulla filiera della carne. Non a caso voi iniziate il vostro manifesto proprio con il punto numero uno: iniziamo da noi stessi, dal cibo che mangiamo, preferiamo i cibi vegetali, e forse quello che ho detto ha un senso, giusto?
Noi non vogliamo dire che il problema ce lo devono sempre risolvere gli altri. È vero che le normative devono cambiare, le regole devono cambiare, ma possiamo dare noi come cittadini tutti i giorni il nostro contributo concreto a stare meglio, noi, l'ambiente, gli altri animali, partendo per esempio dall'alimentazione. Ora, al di là della propagazione dei virus, anche grazie agli allevamenti. Ricordo che noi giusto qualche settimana fa abbiamo avuto in Veneto influenza aviaria, abbiamo avuto gli allevamenti di tacchini ancora con influenza aviaria dopo le crisi di alcuni anni fa, quindi le zone rosse il nostro paese, altri paesi ce l'hanno normalmente, sono legate anche appunto all'utilizzo massivo degli allevamenti, luoghi nei quali agli animali non viene riconosciuto spesso nemmeno il diritto di poter vedere il sole e di toccare dell'erba, ma di essere sul cemento, su superfici dure, di essere in capannoni.
Spesso anche in condizioni igieniche terrificanti, Felicetti, dobbiamo dirlo,
le condizioni igieniche, trasmissioni televisive ancora negli ultimi mesi lo hanno fatto presente, i carabinieri NAS, i servizi veterinari ASL fanno la loro attività, ma quello che riportano anche le nostre investigazioni è che laddove non c'è un controllo, come dire, quotidiano e davvero stringente, dentro a queste attività, lontano dagli occhi, da occhi indiscreti, come dire, può succedere di tutto. Quindi il fatto di partire dalle nostre scelte quotidiane è un modo responsabile per andare incontro a quello che peraltro è un mandamento generale che non c'è solo dalle ultime settimane dall'emergenza sì. coronavirus. Lo stesso Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non come dice un'associazione animalista come la nostra, dice che per esempio le carni rosse non fanno bene. I cambiamenti climatici, quindi tutto quello che noi stiamo provando sulla nostra pelle da alcuni anni a questa parte, e che sempre di più, se non si interverrà in maniera radicale, cambierà, stravolgerà le nostre vite, è dovuto anche non solo alla produzione energetica, non solo alla produzione industriale, ai mezzi di trasporto, ma anche all'allevamento. Ricordo che le fonti anche qui scientifiche ufficiali riportano, a seconda dei tipi di animali allevati, una forbice che va dal 14 al 31% delle emissioni che vanno in atmosfera dovute proprio all'allevamento intensivo di animali. E poi è un allevamento che peraltro è un modello che non può essere replicato in tutto il mondo, c'è chi ha calcolato che ci vorrebbero altri 5 pianeta Terra per poter soddisfare una richiesta di prodotti di origine animale, carne, latte e uova, pari a quella dell'attuale del nord del mondo. Quindi è un sistema ingiusto in tutti i sensi.
È assolutamente insostenibile, sì, qualora non fosse sufficiente, no, pensare alla sofferenza immane di queste creature, bisogna allora anche più egoisticamente pensare a quello che stiamo provocando al pianeta, che dobbiamo dirlo è uno solo, non c'è una grande alternativa, tra l'altro per dar da mangiare anche agli animali negli allevamenti intensivi, dobbiamo dirlo, c'è un consumo di suolo nel mondo che è davvero davvero divenuto ormai già da adesso insostenibile. Quindi davvero ripensare all'alimentazione significa, cioè partire dalla forchetta significa fare una delle più importanti e cruciali rivoluzioni per la salvaguardia del pianeta e anche delle creature che lo abitano. Voi avete messo anche altri punti, lo facciamo un po' velocemente, Presidente, se mi consente, cioè le aziende, a partire da quelle dell'alimentazione e dell'abbigliamento, devono essere rifondate sulla base di criteri di sostenibilità, insomma in qualche modo ci ricolleghiamo, no? Anche la produzione di quello che è di origine animale, per esempio nel settore dell'abbigliamento, con reale sostenibilità e responsabilità sociale. E qui voi citate anche l'aiuto da parte dello Stato con una diversa fiscalità, dovrebbe essere d'aiuto sostanzialmente. Lei lo ha detto anche prima, i mercati, le fiere, l'uso e l'uccisione degli animali selvatici ed esotici, dunque basta caccia, catture, riproduzione di animali per farne cibo. Poi cos'altro è importante, Presidente? Finanziamenti pubblici che devono essere spostati.
Sì, in queste settimane si sta discutendo la conversione di uno dei decreti legge del governo, il decreto legge cosiddetto rilancio. Noi abbiamo fatto presentare a parlamentari sia di maggioranza che di opposizione 15 proposte, 15 emendamenti a questo decreto legge che traducono in atti normativi concreti le proposte del nostro manifesto. E quindi anche proprio in tema di aiuti alle famiglie, di incentivi con una fiscalità diversa, faccio un esempio rispetto all'alimentazione, sì. No, che abbiamo trattato. Oggi gli alimenti vegetali, per quanto riguarda le bevande vegetali, i cosiddetti latti vegetali, pagano un'IVA che è considerata come quella applicabile ai beni di lusso, come ad un'automobile sportiva. Mentre invece tutti gli altri alimenti, giustamente, sono al 4% di IVA, mentre invece per le bevande vegetali si è al 22%.
Allora, abbassare l'IVA è il primo atto, quindi.
Questo è un modo, un atto di giustizia fiscale, ma anche di poter permettere di avere dei prezzi più competitivi rispetto a quello che, peraltro, per motivi sia di scelte etiche che di scelte di salute, pensiamo poi tra l'altro all'aumento delle intolleranze alimentari, anche qui.
È chiaro.
Grazie alla lente della visione di una società più giusta attraverso quello del rapporto con gli altri animali si può avere una società più giusta per tutti, quindi non solo per
certo. Felicetti, una società più giusta si basa anche su un investimento sulla prevenzione delle malattie con una ricerca scientifica che non prenda in causa solo i modelli animali. Tra l'altro la vivisezione, insomma la sperimentazione animale è una delle cose più terrificanti di cui prendere atto, no? È quasi difficile vederle anche solo le immagini e le investigazioni per quello che riguarda l'uso degli animali nella ricerca. Anche questo è un passo importante che andrebbe incentivato naturalmente con dei provvedimenti adeguati.
Sì, oggi ci sono veramente pochi sostegni e solo da qualche mese alla ricerca scientifica che non fa uso di animali. Questo ha permesso, proprio a proposito di Covid-19, all'Università di Catania di proporre un modello a livello internazionale riconosciuto di ricerca positiva per la nostra salute, e questo senza, come si dice, torcere un pelo a nessun animale. Le esperienze positive su altri settori, penso ai pirogeni, penso anche ai cosmetici, tutti quelli che utilizziamo ormai da alcuni anni, non sono più testati sugli animali, eppure devono e giustamente essere
testati,
sicuri per il nostro utilizzo, dimostrano che quando si vuole si può andare in direzioni diverse, si può mettere insieme e coniugare aspetti etici e quelle che sono le nostre necessità e anche quello che è l'attività di ricerca e l'attività economica.
Naturalmente al sesto punto non potevate evitare giustamente di sollecitare la tutela degli animali domestici per aiutare le loro famiglie in difficoltà, quindi favorire l'adozione di cani e gatti e l'accesso ai farmaci veterinari e soprattutto di cancellare l'IVA dai beni di lusso su cibo e prestazioni veterinarie che ancora hanno un costo altissimo. Ricordiamo che gli animali domestici in Italia sono tantissimi e spesso salvano le vite di persone che sono sole, che non hanno nessun altro, no? All'interno di una famiglia diventano davvero qualche cosa di fondamentale. Pensiamo anche solo alle persone anziane che trovano un motivo di vita nella presenza di un animale, ma l'animale dovrebbe essere, come dire, di valore di per sé al di là del beneficio che dona. No? Quindi già solo per il fatto di essere al mondo dovrebbe avere il diritto di essere curato ed accudito. Professor Trianni, lei è un sottoscrittore di questo manifesto, ha sentito tutto quello che abbiamo detto, perché ha deciso, domanda un po' retorica, ma perché ha deciso di aderire?
Guardi, mi lasci dire che io sono cofondatore con Guido Alberto Bormolini del Centro Studi Cristiani Vegetariani. Quindi insomma c'è un'affinità che rendeva insomma inevitabile la sottoscrizione, perché la nostra missione in un certo senso è quella di sensibilizzare il mondo cristiano, che insomma ahimè non è stato nei secoli molto sensibile nei confronti di questo, ma oggi l'urgenza ecologica impone anche ai cristiani di rivalutare la loro dieta. C'è tutta un'etica animale che oggi viene riscoperta e insomma quindi io sono convinto che sia possibile fare un discorso e filosofico e teologico per reintrodurre anche dentro il cristianesimo il vegetarianesimo. E in un certo senso, lo stesso, anche se ci sono evidenze bibliche, come dire, contrarie, in un certo senso questo percorso lo ha indicato come possibile lo stesso Papa Francesco, perché in Evangelii Gaudium ha indicato la possibilità di uno sviluppo della dottrina, come dire, una cosa che non si è mai fatta, nulla esclude, che però possa essere introdotta nel cristianesimo. E quindi noi ci stiamo impegnando in questo.
È importante pensare a quanto, diciamo, spesso l'ho detto, insomma, non so se voi siate d'accordo, però c'è la necessità di considerare il pianeta Terra come un unico organismo all'interno del quale siamo tutti collegati. È come se fossimo tutti nello stesso battito, di fatto ci siamo, quindi tutelarci gli uni con gli altri significa, anche fra specie diverse, significa sopravvivere tutti, e potremmo farlo in un'armonia se solo però il sistema produttivo, perché poi il problema è anche lì, il sistema produttivo fosse diverso. Quindi professor Triani, lei mi pare di capire che è vegetariano, quindi lei la prima azione, insomma, l'ha fatta, diciamo, non mangiare carne. Poi
dobbiamo ripartire dalle scienze soggettive, come dice anche il manifesto. Cioè, le istituzioni hanno un loro compito, ma se non è accompagnato dalle scelte personali non si va da nessuna parte, insomma.
Quindi è fondamentale, diciamo, le scelte dal basso. Questo a chi ci ascolta vorrei anche dirlo: spesso si ha paura di fare un cambiamento, no? Anche e soprattutto quando si parla di dieta, si ha paura di ammalarsi, eccetera. A parte che si deve fare in una maniera informata, ci sono tanti presidi, tanti mezzi di informazione, si può documentarsi su un cambiamento senza doverlo fare dall'oggi al domani, così brancolando nel buio. Quindi tutto è possibile. Gli strumenti ce li abbiamo, sono tantissimi. Ormai quasi non sappiamo più dove mettere le mani sui mezzi di informazione, quindi cerchiamo di usarli nel giusto modo e naturalmente con i giusti contatti, anche le giuste referenze, diciamo, da parte delle persone che incontriamo. C'è sicuramente però una paura che è radicata anche in una sfera più strettamente culturale, perché naturalmente noi nasciamo in un sistema che ci insegna a mangiare in un certo modo, a considerare altri esseri viventi in un determinato modo. Quindi, Felicetti, la divulgazione, per esempio, nelle scuole, diciamo, partendo proprio dal basso, è fondamentale. Voi immagino lo facciate questo.
Sì, lo facciamo da tanti anni, anche grazie a un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione. Diversi insegnanti in varie città svolgono un'attività continuativa, c'è sempre più interesse. E tra l'altro dal nostro sito lab.it noi abbiamo una specifica sezione intitolata Piccole Impronte, che si rivolge proprio ai più piccoli. Questa è una delle nostre attività più importante, quella di seminare, come dire, speranza per il futuro.
Quindi questo è davvero importante, fare la divulgazione. Felicetti, quanto è aperta la scuola a questo tipo di divulgazione? Cioè, si fa fatica o è ormai abbastanza semplice?
Ah, direi che c'è una, diciamo, c'è una netta forbice, diciamo, c'è chiusura a priori, ma nei confronti, diciamo, proprio delle attività verso l'esterno e della presenza di esterni all'interno del mondo della scuola, è una parte delle nostre elementari, delle medie inferiori in particolare, ancora faticano ad aprirsi verso l'esterno effettivamente. Dall'altra invece esperienze molto incoraggianti, ci sono scuole che ospitano per esempio colonie feline, quindi coniugando sia la tutela degli animali bisognosi, no, ex di strada, con quelle che sono anche per esempio le normative in vigore da diversi anni per fortuna a loro tutela. Ci sono attività di educazione che si possono fare, noi nei centri che sosteniamo dove si recuperano gli animali,
sì,
sequestrati per maltrattamenti, abbandonati, parliamo di animali di ogni specie, noi ci occupiamo di tutti gli animali,
sì,
non solo, diciamo, dei classici cani e gatti, ma in Maremma, per esempio, al centro recupero di Sempronianano, speriamo nei prossimi mesi di poter iniziare, dove ci sono dalle tigri sequestrati ai circhi,
sì,
a lupi che sono stati purtroppo feriti in maniera irreversibile da trappole, a animali che erano destinati a diventare appunto carne e a morire in un mattatoio, si è in una visione, diciamo, veramente importante e conoscitiva a disposizione delle scuole, e speriamo anche per la posizione tra Siena e il Monte Argentario di poter essere inseriti nelle visite guidate da parte delle scuole quando potranno ripartire.
Quello che lei dice, Felicetti, è molto importante, perché gli animali domestici, quelli che da secoli fanno compagnia all'uomo, i cani e i gatti, sono gli animali, diciamo, che tendenzialmente suscitano maggiore rispetto e anche maggiore tenerezza, perché sono quelli più conosciuti. Quando si parla della compagnia, non so, di un maiale, si salta sulla sedia, che dice come il maiale sporco, eccetera, eccetera, ci sono una marea di pregiudizi, semplicemente perché non c'è stata data la possibilità di avvicinare alcuni animali e di considerarli in un modo diverso. Quindi la conoscenza è davvero un grimaldello importante. Professor Triani, lei è un docente universitario. Faccio la stessa domanda a lei. In ambito universitario, quanto è difficile portare temi come questo?
Guardi, è difficile. E tuttavia è necessario, la butto lì, anche per una motivazione pastorale. Perché ci sono tanti cristiani battezzati che hanno smesso di essere cristiani anche perché criticano la Chiesa di una insensibilità nei confronti dell'ambiente, della natura, degli animali. E quindi dimostrare che invece dentro il pensiero cristiano ci può essere un altrettanto, insomma, amore verso gli animali come verso gli uomini, è un modo per riportare dentro la Chiesa queste persone che si stanno allontanando. Ma devo dire che comunque la teologia morale, che è una branca della teologia, negli ultimi anni si sta occupando anche del tema animale. E ne è dimostrazione il fatto che due mesi fa, per la Quiriniana è uscito un volume molto importante che si intitola Etica animale, una prospettiva
interessante. Questo è molto importante, sono semi importanti. Tra l'altro mi lasci dire, professore, che spesso si è detto che l'esercizio della violenza sugli animali è palestra per la violenza sugli umani. Ora, questa non è la sola giustificazione per cui non si dovrebbe fare del male agli animali, ma dobbiamo dire che l'esercizio di empatia è importante per stare in comunione davvero con tutti gli esseri viventi della terra. Un beneficio sicuramente lo si ha a larghissimo raggio, quindi è importantissimo quello che voi avete citato, e anche la divulgazione che fate a una platea di studenti di tutte le età. Questo è importante da dire, professore. Quindi occorre davvero portare temi in cattedra di questo tipo.
Ci stiamo provando, insomma, mi lasci dire che, diceva l'Anzio del Vasto, non ti nutrire di ciò che ebbe soffio di vita e lo perdette con dolore. Lui era un cristiano discepolo di Gandhi. E Tolstoi considerava il vegetarianesimo il primo gradino per il regno di Dio.
Quindi evitare la sofferenza a chi può sentire sofferenza e rispettare la vita, perché la vita è tutta sacra nella sua interezza e completezza, soprattutto perché gli esseri viventi, gli esseri animali, gli altri animali, perché anche noi lo siamo, naturalmente fanno parte di un cosmo, di tutto un contesto che è quello naturale, col quale dovrebbe esserci l'armonia. Quell'armonia, quando viene spezzata, è difficile tornare indietro. Di questo dobbiamo cominciare ad essere consapevoli, siamo già di fatto purtroppo anche un po' in ritardo, io credo, non so se siete d'accordo, ma io credo che è così, in molti lo dicono ormai.
Purtroppo è drammaticamente vero questo, siamo in ritardo, e ripartire da una diversa alimentazione è veramente una delle ultime carte che abbiamo per salvare il pianeta. A me dispiace un po' il fatto che il Sinodo dell'Amazzonia, che pure è stato un evento straordinario, meraviglioso, abbia però in verità trascurato questa dimensione, quasi ignorando il fatto che una delle cause principali della distruzione dell'Amazzonia è l'industria alimentare.
Quindi questo occorre sicuramente più consapevolezza e occorre fare davvero tanta divulgazione in merito a questo. Io ringrazio i miei ospiti, Gianluca Felicetti, presidente LAV, e il professor Paolo Trianni, docente di teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Un saluto, buon lavoro e buona estate per quello che sarà. Grazie a Stefano Sparro in regia, Gustavo Messina alla parte tecnica e a tutti voi per averci seguito. Da Paola Simonetti è tutto, buon proseguimento di serata, alla prossima.
In blu notizie.